Mercoledì 7 ottobre è la festa della Regina del Santissimo Rosario e tutto il mese di ottobre è a lei consacrato e quindi la Chiesa ci incoraggia, ci invita, ci sprona a essere particolarmente fedeli nella recita della corona del Santo Rosario in questo mese di ottobre. Sabato 10 ottobre vi sarà al seminario di Verrua l'ordinazione al diaconato del nostro seminarista franco-libanese Charbel Mahdi, lo raccomando alle vostre preghiere, l'ultimo gradino prima di giungere al sacerdozio. E poi il sabato seguente, sabato 17 ottobre a Modena vi sarà la decima giornata per la regalità sociale di Cristo, quest'anno come sapete essendo i 50 anni del decreto sulla libertà religiosa, parleremo di ciò che ha sostituito questo decreto e attingendo alle pagine più belle della storia della Chiesa parleremo della Santa Inquisizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia, salutato Gesù Cristo. Cari fratelli, oggi è la 19ª domenica dopo la Pentecoste, ma la messa è della festa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, proclamato da Papa Pacelli nel 1939. E allora cerchiamo di ricordare questa bellissima figura per cercare di crescere nella devozione a questo santo, ammirarlo e, dove possibile e come possibile, imitarlo. Francesco, che in realtà si chiamava Giovanni, fu battezzato col nome di Giovanni e poi ebbe come soprannome quello di Francesco. Come tanti grandissimi santi, visse, ebbe una vita breve, morì a 44 anni e ci si chiede come fecero questi santi in pochi decenni a fare tutto quello che fecero e l'intensità. Non si tratta solo di contare una serie di opere, ma di pesare la profondità di tutto quello che fecero. Nacque, visse a cavallo tra il 1100 e il 1200, nato nel 1182, morto nel 1226, e in questi 44 anni appunto Giovanni, diventato Francesco, iniziò la sua vita terrena e la iniziò non bene. Non l'iniziò bene perché seguiva il mondo. Siamo nel Medioevo, lo spirito del mondo e segue tutte le epoche, e quindi questo giovane seguì il mondo e fu abbagliato, accecato e spogliato dal mondo di tante virtù, ma come tutti ebbe la grazia di riscattarsi. E allora, seguendo quella pagina paolina che ricordiamo spesso, abbandonò l'uomo vecchio, il Francesco del mondo, per abbracciare l'uomo nuovo. Era stato spogliato dal mondo e volle spogliarsi del mondo. Il mondo l'aveva spogliato, se non della grazia, comunque di tante grazie che spingono l'anima verso una vita cristiana fervente e meritoria, e lui volle spogliarsi di questo mondo che si rivelava per quel che era, nemico. Il mondo ci attira perché ci sembra amico, ma non è nostro amico, è un falso amico che vuole appunto toglierci quello che abbiamo di più prezioso. E Francesco da quel momento iniziò a diventare San Francesco. A partire da quel momento prese sul serio gli impegni battesimali e visse sulla terra al servizio di Dio. E questo è il fine di ogni cristiano, essere al servizio di Dio. E in che modo servirlo? Glorificandolo, la gloria a Dio, e la riparazione dei peccati. E più si studiano, più si meditano i santi, più si vede questo orrore che hanno i santi del peccato. Quando si vede il santo che ha orrore anche dei peccati suoi più piccoli, questo santo davvero si avvicina sempre di più al Signore che assunse sulla sua coscienza la responsabilità, la colpa dei peccati di tutti gli uomini. Allora il santo che fa penitenza per i propri peccati, ma davvero come Cristo assume su se stesso la responsabilità, la colpa di tanti, tanti peccati. Allora San Francesco si mise alla scuola appunto della penitenza. Ma non gli bastava santificarsi, desiderava trasmettere questa santità. E fu particolarmente colpito da una predica nel giorno di San Mattia, quindi siamo il 24 febbraio, è la festa di San Mattia. Il predicatore illustrava la vocazione degli apostoli. Gesù che chiama gli apostoli, Gesù che invia, che trasmette loro la sua missione. Fu infiammato da questo ricordo dell'insegnamento evangelico e volle anche lui predicare e far predicare i suoi discepoli. In che modo? Con l'esempio. La predicazione con l'esempio che apre le porte alla grazia. Contemporaneamente a San Francesco la Chiesa suscitò un altro grande santo destinato a predicare non solo con l'esempio ma con la parola, San Domenico, l'illustrazione della verità divina, la difesa della verità divina, il combattimento all'errore. Vi ho proprio accennato queste bellissime pagine della storia della Chiesa, quanti domenicani inquisitori uccisi dagli eretici che versarono il loro sangue per difendere il sangue di Cristo, che non andasse sprecato, che quel sangue preziosissimo fosse davvero motivo di santificazione per tante anime. Quindi nella diversità dei ruoli che il Signore dà alle anime, se il domenico e i domenicani erano chiamati a predicare con il frutto del loro studio, dei testi teologici, Francesco e i suoi francescani erano chiamati a predicare con l'esempio, dopo un altro studio, lo studio della virtù di Cristo, uno studio che doveva essere portare a incarnarsi in questo esempio di vita cristiana. In quell'epoca tanti parlavano di penitenza, di riforma, ma molti si ponevano contro la Chiesa, fuori dalla Chiesa, e spesso i loro flagelli colpivano i corpi, ma alimentavano l'orgoglio, la superbia, tipica dell'eresia. San Francesco predicò la riforma delle anime, la riforma della vita cristiana nella Chiesa, per la Chiesa, con l'approvazione della Chiesa. Ecco perché è santo e non un miserabile eretico come tanti suoi contemporanei. Allora iniziò questa predicazione nelle contrade che lo circondavano e via via un po' in tutta Italia e nelle varie parti d'Europa, ma non si fermava a riportare alla virtù tanti cristiani infedeli forse al loro battesimo. Voleva portare l'insegnamento di Cristo, la luce di Cristo, laddove vi erano le tenebre più fitte, e cioè nei paesi che erano caduti, paesi un tempo cristiani che erano caduti sotto il giogo musulmano. E inviò i primi discepoli a predicare il Vangelo ai seguaci di Maometto, e sono i protomartiri francescani che sbarcarono nel Marocco, furono uccisi, e vi è quel bel episodio dei portoghesi che portarono poi le reliquie di questi santi a Lisbona, e un canonico di Lisbona fu toccato particolarmente dalla vista di quei corpi martiri francescani e volle diventare anche lui francescano. Quel canonico si chiamava Antonio, ricordato come Antonio da Padova, ma era Sant'Antonio, originario di Lisbona. Con l'approvazione della Chiesa, con la benedizione della Chiesa, con il mandato della Chiesa, ecco che San Francesco quindi operò per la santificazione di tante anime, non solo di quelle anime che abbandonavano tutto per entrare nel chiostro, ma per la santificazione di tante altre anime, attraverso quell'opera importantissima per la storia della Chiesa che fu il terzo ordine francescano. Eri prete e rimanevi prete, padre di famiglia rimanevi padre di famiglia, madre di famiglia rimanevi madre di famiglia, ma seguivi questa regola adattata a, appunto, non solo il primo ordine francescano, i frati, non solo il secondo ordine francescano, le monache, ma il terzo ordine per preti e per preti secolari, per il popolo, per i fedeli, portando in quella casa, in quella parrocchia, in quel luogo di lavoro lo spirito francescano. E tanto fu l'importanza del rinnovamento dei costumi e del rifiorire della fede ad opera del terzo ordine francescano, tanto è che nella fine dell'Ottocento, del 1800, Leone XIII, per indicare uno degli antitodi alla massoneria, cosa indica? Il terzo ordine francescano. Non tanti proclami contro i nemici di Dio, ma ricordare che il primo nemico di Dio è il peccato, combattere il peccato nel proprio cuore. Se combatti e vinci il peccato nel proprio cuore, avrai le carte in regola per combattere poi i nemici esterni, quelli che si trovano nella società, che non sono nemici da sterminare, ma anime da convertire. Quindi il ruolo importantissimo del terzo ordine francescano, uno dei frutti davvero benemeriti di questa opera francescana. Ecco, San Francesco spese tutta la sua vita al servizio di Dio, praticando in particolare la povertà. E come ricordava Monsignor Benigni all'inizio del Novecento, i protestanti spacciarono San Francesco come il buddista dell'Occidente, i protestanti dell'epoca, e oggi i protestanti, i neoprotestanti della nostra epoca sono i modernisti, che all'interno della Chiesa continuano a presentare San Francesco come un buddista d'Occidente. E invece fu San Francesco davvero l'uomo del crocifisso. E lo testimoniarono poi questo premio che diede il Signore al suo servitore, l'estimate, 2 anni prima di morire sul monte della Verna. Mai come sulla croce Cristo praticò la povertà. Non solo fu spogliato dei suoi abiti, ma perse tutto, tutti gli affetti, il consenso, l'onore, perse tutto. Il Signore sulla croce trascorse quei lunghissimi momenti praticando davvero la povertà più assoluta, essere spogliato di ogni cosa, essere davvero abbandonato, non avere più nulla e addirittura essere privato della vita. Questo spirito della crocifissione San Francesco lo praticò. Ecco perché San Francesco, pur non essendo sacerdote, offrì la sua messa continuamente, fu l'uomo, fu l'anima, fu il santo del crocifisso e di Gesù crocifisso, e quella povertà che praticò non fu solo quella relativamente facile da praticare dell'abbandono dei beni terreni, e relativamente facile privarsi delle ricchezze della terra. Molto più difficile, ed è il cuore della vita religiosa, rinunciare alla propria volontà. E quello sì che è difficile. In ogni momento rinunciare alla propria volontà, rinunciare all'amor proprio, rinunciare a ciò che è più intimo a una persona, spogliarsi di tutto per lasciare spazio completamente all'opera dello Spirito Santo. E più ti annichilisci in questo senso, e più il Signore prende possesso di quell'anima e compie meraviglie. E sono pochi le anime che riescono a ottenere questo grado di unione così profonda, intima, perfetta con Dio, ma quei santi, basta un santo per trasformare intere generazioni. Quei due santi, San Francesco, San Domenico, trasformarono un'intera epoca e ritardarono con la loro santità quello che sarebbe successo qualche secolo dopo, questo Medioevo ormai pian pianino destinato a spegnersi nella sua espressione della cristianità trionfante. La caduta fu, diciamo, ritardata proprio da questi santi, che operarono davvero questa rifioritura di virtù, esaltando la verità, combattendo l'errore. E allora preghiamo, cerchiamo di conoscerlo un po' meglio, non appunto il San Francesco tradito da coloro che hanno tradito Cristo in ogni aspetto, ma il San Francesco del Crocifisso. È un libro aperto, semplice, alla portata di tutti, praticare lo spirito cristiano che è alla portata di tutti, e ciascuno di noi deve praticare questo spirito cristiano partendo da questo presupposto: prendere sul serio la vita cristiana, prendere sul serio le promesse battesimali, prendere sul serio quello che il Signore mi chiede: prendi la mia croce, sii il mio discepolo. La croce, le croci sono tante, ma ogni croce è la via maestra per la vita eterna. E San Francesco, l'uomo del crocifisso, l'uomo delle stimmate, l'uomo che anche fisicamente provò i dolori e le gioie della crocifissione, ci sia di esempio, ci sia d'aiuto, ci sia da potente intercessore. E ovviamente auguri a tutti coloro e a tutte coloro che portano questo bel nome, che hanno questo santo protettore in cielo che prega per loro. In nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, così sia. Se lo dato Gesù Cristo.